SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette, a volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
A little bit disgusting, actually.
I like it too much.
Oh my god, yeah!
Delicious.
Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Firenze, una delle città italiane più amate al mondo, famosa per la celebre enorme bistecca, ma la cui cucina forse non è tra le più conosciute. Oggi vi racconteremo di un piatto dalla storia antica, che potrebbe mettere alla prova il vostro appetito e il vostro essere avventurosi in cucina, per le sue componenti insolite.
Oh, what is this?
Oh no, I don't understand this.
Sembrano pezzi di un gallo.
Chicken head, chicken liver, wow.
Well, yeah, that might scare some people away.
I'm not too sure.
Not looking very good, but I will try.
Direi di no.
Oggi parliamo del cibreo e lo facciamo assieme ad Emiko Davis, autrice di numerosi libri, tra cui uno dedicato proprio alla cucina fiorentina. Benvenuta, Emiko.
Grazie.
E anche assieme a Francesco Mannelli, executive chef di Mode Kitchen and Bar al Four Seasons Hotel di Sydney. Ciao, Francesco.
Ciao, ciao Massimiliano, ciao Emiko, grazie di avermi chiamato.
Il cibreo, forse tra i piatti di questa serie, è uno tra i più sconosciuti. Vogliamo intanto raccontare che cos'è, Emiko?
Allora, il cibreo è un piatto praticamente che usa gli scatti del pollo, quindi i fegatini, le creste, i cuori, i fagioli che sarebbe i testicoli di pollo, un sugo cremoso.
Ma quindi com'è che si mangia? È una zuppa? Come lo mangi? Col cucchiaio?
Con una forchetta, ma con tanto pane per fare la scalpetta con questo sugo buonissimo e cremoso.
Francesco, che aspetto ha un cibreo fatto bene? Che proprio descrivecelo.
Onestamente, parlandone così, tanta gente fa la faccia un po' strana. Però, no, alla fine è abbastanza delicato. Comunque si parla di pollo e i sapori non sono così forti come credi. Forse la cosa un po' più strana è la consistenza di alcuni di questi ingredienti, soprattutto le creste, i cuori. Hanno un po' una consistenza strana, però secondo me è molto molto buono, molto saporito, ma allo stesso tempo può essere delicato. E sì, come ha detto Emiko, il pane è fondamentale, come tanti altri piatti fiorentini. Comunque il pane ci vuole, un bel crostone di pane abbrostolito è raccomandato per questo piatto.
Però voi l'avete detta in maniera come se fosse nulla, diciamo. Però Emiko, vogliamo ripetere che parti del gallo vengono usate nel cibreo?
La cosa forse che identifica più questo piatto sono l'uso delle creste.
La cresta,
e i bagilli di pollo. E quindi questo sì è fondamentale nel cibreo. Poi i fegatini, i fagioli, i cuori e questi. Anche se ho visto una trattoria fiorentina che fa il cibreo con solo fegatini. No, non è il vero cibreo, però.
No.
Forse per alcune persone è un po' meno, non so, non voglio dire strano, perché veramente è un piatto squisito, veramente.
Per te non è bizzarro usare, diciamo, in queste parti del pollo?
Guarda, nella cucina fiorentina sono stati bravissimi a usare gli scarti, quelli che gli altri non vogliono usare, come per esempio il lampredotto, anche quello è una parte dell'animale, il quarto stomaco della mucca, che non lo trovi facilmente nelle altre cucine.
Francesco, ti è mai capitato di preparare il cibreo qui in Australia?
In Australia no, onestamente è da qualche giorno che sono alla ricerca di qualche ingrediente, perché il fatto è che l'unica cosa che trovo sono i fegatini e i cuori, però trovare le creste e i fagioli è difficile qui, onestamente, fagioli di pollo. Ho un carissimo amico che fa il macellaio, è italiano, e è qualche giorno che è alla ricerca di questi ingredienti, ma penso sia una questione anche di legge, non si trovano qui i polli con la testa, quindi vengano scartate, capito, questi ingredienti. Non l'ho mai fatto in Australia, ma l'ho fatto in Italia, diciamo.
Ok, e anche tu, amico, l'hai preparato in Toscana, dove vivi. È stato semplice trovare questi ingredienti?
Sì, per me è stato veramente semplice, perché qui in Italia si può trovare facilmente, regolarmente, il pollo intero, cioè con la testa, le creste, con tutto, il pollo semplicemente spellato, ma completamente intero. Anche al supermercato si trova i polli così. Però sono stata dalla macelleria di Siduccia, qui dove sto a San Miniato, si chiama Sergio Falaschi, e sono andata lì per chiedere tutti gli ingredienti particolari, e loro mi hanno preparato un sacchetto pieno di roba.
Del gallo, del pollo, non si butta niente. Non è questa una prerogativa del maiale, e così nel cibreo si utilizzano parti del pollo che non è più comune trovare al supermercato o in macelleria. Una sfida in più per poter ricreare questo piatto. Ne ho parlato con Andrea Falaschi, il macellaio che ha aiutato Emiko Davis a realizzare il cibreo per questo podcast. Ascoltiamo quali sono effettivamente gli ingredienti del cibreo, quello che del gallo finisce nel piatto.
Si parla del fegatino, si parla di quello che noi si chiama la cipolla, che sarebbe la parte, diciamo, che include, diciamo, le fesci, no? Quindi va aperta e poi ripulita molto attentamente, quindi diciamo un po' come se fosse un po', diciamo, una specie, diciamo, di trippa. Quindi praticamente devi mettere a parte il fegatino, devi mettere a parte questa cipolla, la cresta e il bargello, che è la parte sotto, diciamo, del mento, e quindi devi un po' mano a mano praticamente mettere da parte tutte queste parti qui. Ecco, un aspetto che lei mi fece presente è che praticamente le teste non vengano tolte, da quello che ho capito in Australia.
Sì.
E sapevo un po' questa cosa, e non solo in Australia, ma in tante altre parti. Noi invece no, arriva praticamente tutto il pollo, e quindi devi poi ripulirlo in base alla necessità o in base alla ricetta che poi uno desidera fare il pollo. Quando poi ti avvicini magari al periodo più invernale, come si sta entrando noi ora, o più vicino alle feste natalizie, come entreremo tra un mese, allora ci sarà anche molto la richiesta del collo, quindi collo e testa, perché poi fanno il collo ripieno praticamente.
Ok, mentre queste parti che ti ha chiesto Emiko per questo piatto non te le chiedono spesso?
Sono molto particolari, cioè sono molto particolari perché è un po' una raffinatezza di cucina, che si parla di animali delicati sotto un punto di vista di allevamento, delicati anche sotto un punto di vista di sapori. Quindi un po' le tradizioni purtroppo si perdano con il tempo. Anche se oggi c'è un po' un ritorno a delle classiche, vecchie è un po' un termine che non preferisco usare, un po' delle classiche, diciamo, ricette, come può essere quella del cibreo. E quindi allora c'è la richiesta di tutto quanto. Certo, però ripeto, è che praticamente devi mettere da parte tutti i pezzetti, se no ti metti da un pollo ci fai veramente poco.
E tu l'hai mai mangiato il cibreo?
L'avevo assaggiato e poi Emiko mi ha fatto una cosa fotonica, i cappelletti. Da lei a mano, ripieni di cibreo.
E com'erano?
Era una cosa divina proprio. Cioè, io ho detto, amico, ne servivano 800, perché poi quando l'abbiamo veramente cotti e poi rimiscolati con la salsa, e quindi ho messo a tavola, tra l'altro c'era anche la mia nipote di 4 anni e tutto, lo sfizio, ognuno che voleva assaggiare un cappelletto, gli ho fatto complimenti proprio perché era una cosa commovente, vi giuro.
Ma tu hai confessato poi a quelli che avevi a casa, quindi famiglia, nipotina dei 4 anni, che cosa c'era dentro il tortello?
A lei, diciamo, i dettagli non sono stati descritti.
Ok, meglio così.
Gli altri, gli adulti, sì.
Ciao, sono Francesco Mannelli e oggi prepariamo il cibreo, un piatto che viene dalla mia città.
questo è un piatto per le occasioni speciali o un piatto, diciamo, abbastanza comune che si mangia di consueto in famiglia?
Forse adesso sta diventando più per le occasioni speciali, però in passato era una cosa abbastanza comune, anzi era proprio fatto con le regaglie, con gli avanzi, diciamo, quindi ma adesso no, adesso sì, è diventato un piatto speciale sicuramente.
Sì, io aggiungerei che non è facile trovare a Firenze il cibreo nelle trattorie, per esempio, però uno dei posti dove si può trovare, o almeno si poteva trovare facilmente, era all'Enoteca Pinchiori, che è uno dei ristoranti più famosi di Firenze, forse addirittura di tutta l'Italia, e lì facevano un piatto di cibreo. Quindi direi che sì, è una cosa molto particolare e speciale.
E c'è anche un famoso ristorante a Firenze che si chiama proprio Il Cibreo, no?
Sì, c'è anche il ristorante Cibreo, hanno la trattoria, il caffè, tutto si chiama Cibreo, però stranamente non fanno il Cibreo.
Non lo fanno?
No, non ho mai visto il Cibreo, forse lo facevano una volta, ma ultimamente, o almeno dagli ultimi 10-15 anni che sono stata qui, non ho mai visto il Cibreo.
E Francesco, tu come l'hai conosciuto il Cibreo? Lo preparava qualcuno in famiglia per te o l'hai conosciuto dopo che sei diventato cuoco?
Io, diciamo, in famiglia mia mamma, mi ricordo, mi preparava le creste, però non tutto il piatto. Le creste le faceva solo tipo spadellate, sai, sgolentate prima e poi fatte in padella. Quando ero piccolo questa cosa me la ricordo. E poi sì, il piatto onestamente l'ho conosciuto quando ho iniziato a fare il cuoco. Ho lavorato circa 12 anni a Firenze, quindi sì, me lo sono ritrovato qualche volta, non proprio sul menù ce l'ho messo io, a dire il vero, quando ero a capo di una cucina in un piccolo albergo ho provato a metterlo il cibreo, però devo dire la verità, lo mangiavamo noi del personale più che altro, perché non è una cosa che vendeva tantissimo. Però a me piaceva un sacco, ma sai, non è facile da vendere, anche soprattutto se parli poi con dei turisti.
Certo, non sono abituati a mangiare certe parti del pollo e quindi un po' si spaventano. Invece tu, amico che sei toscana, diciamo, adottiva, come sei arrivata a conoscere il cibreo?
Ho sempre saputo del piatto, ho sempre letto tutte le storie di questo piatto famoso, il cibreo, che Caterina de' Medici era ghiotta di cibreo, eccetera. Però sinceramente non ho mai assaggiato il cibreo, fino a ieri sera.
l'hai preparata proprio per noi praticamente.
Sì, perché volevo non solo fare la ricetta, ma volevo assaggiarla per poi parlare meglio e parlare bene di questo piatto.
Dai, poi ti chiedo com'è andata. Allora, proviamo a dare la ricetta per chi volesse cimentarsi. Parti tu, Francesco, con gli ingredienti, quello che ci serve.
Allora, diciamo, una ricetta per circa 6 persone sono 300 grammi di fegatini di pollo, all'incirca 10-12 creste di pollo, e a Firenze poi si usano anche bargigli, che sarebbero la parte che spenzola.
Sì, quella sotto il mento, sotto, praticamente.
Di sotto, perfetto. E poi ci sono 100 grammi di cuori di pollo, 24 granelli o fagioli di pollo, che sarebbero i testicoli, 50 grammi di burro. E questa è anche una cosa strana, trovare il burro comunque in una ricetta fiorentina.
Perché strana, dici, perché di solito è l'olio?
Sì, no, sono veramente pochissime le ricette fiorentine con il burro. Una cipolla rossa, 7-8 foglie di salvia, mezzo bicchiere di vino bianco. Questo è una cosa che non proprio tutte le ricette, non proprio tutti lo mettono, però onestamente a me piace perché sgrassa un pochino. E un pochino di farina, non serve tanta, solo proprio per infarinare i fegatini. E noce moscata, brodo di pollo, 2 rossi d'uovo, mezzo succo di limone, un pochino di olio d'oliva e all'incirca 2 cucchiai, e poi sale e pepe. Questi sono gli ingredienti che occorrono per farli.
Vogliamo, Emiko, raccontare come si fa, visto che insomma gli ingredienti ce ne sono parecchi, sembra una ricetta un po' difficile, così?
No, no, non è difficile, però sì, c'è da prendere tutti gli ingredienti di pollo, come diceva prima, se si trova le creste, quella è forse la parte più difficile, però per metterli insieme è abbastanza semplice. Una delle cose che va fatto, però, che non tutte le ricette che ho trovato spiegano bene, è che le creste e i bagilli, se le avete, vanno prima scottate nell'acqua bollente per un minuto, due minuti, e poi vanno spellate. Io ho usato un coltello, per esempio, per spellarle. E non tutte le ricette dicono di fare così, però è meglio.
Come procediamo allora con la ricetta?
Praticamente dopo aver sbollentato e pulito le creste, prima facciamo imbiondire la cipolla tagliata a fettine. E quando la cipolla è imbiondita aggiungiamo questi pezzetti di creste e bargigli. E tutto insieme lo facciamo cucinare per all'incirca, fai conto, 10-15 minuti. Aggiungiamo un mezzo bicchiere di vino bianco e poi subito dopo i fegatini li passiamo prima nella farina insieme ai fagioli, anche ai testicoli del pollo, e poi li mettiamo dentro la casseruola. Tagliamo, pepiamo e aggiungiamo un pochino di noce moscata e lentamente facciamo cuocere il tutto per altri 15 minuti all'incirca. Con un coperchio sarebbe anche meglio. E comunque la cottura deve essere abbastanza lenta o medio lenta, diciamo. E sempre tenere un occhio al brodo, perché deve essere una cosa che va aggiunta un poco alla volta. Quello è molto importante. Infine, praticamente quando la cottura e gli altri 15 minuti sono andati, siamo pronti ad aggiungere le uova. Questa cosa qui è tipo una fricassea, si dice in italiano. Ci sono anche altre ricette del nord. Come funziona? Si sbattono i rossi con un pochino di succo di limone e ci si aggiunge un goccino di brodo anche ai rossi per renderli un pochino più liquidi. Leviamo la casseruola dal fuoco e aggiungiamo questi rossi d'uovo sbattuti alla casseruola. E cosa succede? Chiaramente la proteina dell'uovo rapprende un pochino e la salsa diventa un pochino più cremosa.
E mica tu faresti qualcosa di diverso rispetto a questo?
No, praticamente è la stessa identica cosa che avevo fatto io anche ieri sera, sì.
Raccontaci com'è venuto il cibreo ieri sera allora.
Ero sorpresa, sono rimasta sorpresa veramente dalla consistenza di queste cose in questa salsina cremosa, perché era tutto morbidissimo. Non lo so, io preparando le creste, loro hanno una consistenza un po' particolare, sembrano gommose.
Stavo per dire, io non le ho mai mangiate, ma me le immagino gommose, insomma.
Sì, ma a toccarli fa un po' effetto.
Vedi, allora.
Sì, sembra fatto di gomma, ma nella padella proprio sciolgono, diventano morbidissime, morbide. E anche i fegatini, così mangiato i fegatini così morbidi, non ho mai sentito in un piatto così morbidi come vengono nel cibreo. Veramente squisito. Ora vedo come questo piatto, invece di essere considerato come un piatto povero, è veramente un piatto speciale, proprio da principessa, diciamo.
E chi l'ha provato con te ieri sera?
Mio marito, Marco.
Niente bambini per il cibreo?
No, però sai, quando stava cuocendo, la piccola è venuta in cucina, ma cos'è questo odore? Perché veramente ha un odore buonissimo, mentre cuoce c'è un profumo in cucina.
Però poi ha preferito non assaggiarlo.
No, sai che non ho nemmeno l'offerto, perché lo volevo tenere tutto per me. oggi si voleva fare un po' di esperimenti con gli avanzi. Non lo so, io ho immaginato una ricreazione del cibreo in una versione di raviolo, per esempio.
Grassa bottegaia fiorentina, così pare fosse definita dai francesi, ma quando lasciò Firenze per sposare Enrico II di Orléans, Caterina dei Medici avrebbe portato con sé ricette e protagonisti della cucina fiorentina. L'anitra all'arancia non sarebbe altro che il papero alla mela arancia toscana, e così anche la salsa colla sarebbe stata adottata con entusiasmo dai francesi per evolvere nella celebre besciamella. È probabile che si tratti di leggenda, e c'è chi dice di non trovare traccia di cuochi o ricette fiorentine negli anni di Caterina a corte a Parigi. Ma il diarista del Rinascimento, Pierre de l'Étoile, riporta di una pericolosa indigestione che riguardava la passione di Caterina per i fondi di carciofo e le rigaglie di pollo. Chissà, forse quella sera, nel menù della regina di Francia, c'era proprio il cibreo.
Buongiorno, sono Emiko Davis. Oggi prepariamo il cibreo.
Una volta che il piatto è pronto, ce l'avete descritto, e da quello che dite sembra anche buono e con un buon profumo, però qua c'è il problema, insomma, che chi...
Però non sei convinto, Massimiliano.
Non è che non sono convinto, è che sto provando a introdurre il piatto ad altre persone. Queste altre persone, molte, penseranno, ma sì, le creste e i famosi fagioli barra testicoli del gallo si vedono ancora nel piatto, nel senso, sono lì che ti guardano e ti dicono...
Si vedono, sì. Diciamo che la cremina, comunque la salsa viene abbastanza marroncina, ok? Perché il colore del fegato, che comunque i fegatini danno un pochino di colore alla salsa, ma le vedi, sì, le vedi, e soprattutto le creste le vedi molto bene. Però se le tagli
però
piccole...
Però sono a pezzettini anche.
Sì, se le tagli piccole piccole magari non te ne rendi conto.
Okay.
Però io sono convinto che è una ricetta che te la faccio assaggiare a 10 persone senza fargli sapere cosa c'è dentro, a 9 piace, sono sicuro.
Sono d'accordo, è veramente buono. Se è solo la testa che ti dice questa è una cosa strana, non lo mangiare, però è veramente, veramente buono.
Ma lo sapete, no, che il tema di questa serie di podcast è appunto i piatti un po', chiamiamoli così, un po' bruttini, quelli che insomma li vedi, dici forse no. È tornata molte volte questa cosa del dire: guarda, se tu non sai cosa c'è dentro, in realtà è buono. Quindi è proprio l'impatto visivo e è proprio quello mentale, anzi, come se cominciassimo a mangiare già nel cervello quasi.
Sì, ma poi già, come ha detto Emiko prima, gli odori durante la cottura sono buonissimi alla fine.
Emiko, tu tra l'altro hai anche un bellissimo e molto seguito profilo Instagram. Come fai a proporre un cibo che non è esteticamente bello?
Io questo lo posterò oggi su Instagram.
Quindi lo vedremo.
Così vediamo. Sì. No, io penso che ci sono forse quasi tutti i cibi più brutti del mondo, sono anche quelli brutti ma buoni, sono quelli confortevoli, sono quelli che magari non hanno un aspetto così bello, ma chi lo sa che sono buoni. In Italia ci sono tantissimi, ma anche su tutte le culture hanno questi piatti brown food un po' brutto dall'aspetto strano, che però sono buoni, e io penso per tante persone che conoscono questi piatti c'è anche un legame di nostalgia, perché erano piatti preparati dalle nonne o dalle mamme, così questi piatti diventano ancora più importanti o speciali.
Sono d'accordo, poi soprattutto tanti piatti antichi così onestamente non guardano tanto bene, come si dice, a Firenze. E diciamo anche la ribollita in sé per sé non è proprio uno splendore messa in un piatto.
Come dicono in inglese, non è proprio Instagrammable.
No. E questo è un altro sicuramente. Anche a Firenze abbiamo il patè di fegatini di pollo, che è una ricetta simile per ingredienti, anche quello non è un granché bello, però quello magari lo trovi veramente in tutti i ristoranti, i crostini con i fegatini, è una cosa molto popolare da noi.
Quindi mi pare di capire che a entrambi il cibreo piaccia molto. Facciamo un ultimo sforzo, come convinciamo quelli più riluttanti che le creste del gallo e i fagioli e tutto il resto, insomma, non sono un grosso ostacolo, si possono mangiare. Come li convinciamo?
Dobbiamo avere un fenomeno di cameriere sicuramente, quello è importante. E poi bisogna giocare un pochino sul fatto della consistenza sicuramente, che è una cosa che è unica onestamente, quella delle creste, e quindi è da provare per quello. È una cosa, non ha un sapore così forte alla fine la cresta in sé per sé, sicuramente il fegatino è più forte. Se ci pensi bene, alla fine è spellata, è bollita prima, è tagliata a pezzettini, insomma non è messa così direttamente dalla testa alla padella.
Un'altra cosa, io penso che ultimamente la gente è più anche mindful degli avanzi e il cibo che va buttato via. Quindi un altro modo di proporre questo piatto per me, io penso, è spiegare che queste sono tutte parti che se non si mangia vanno buttati via, e quindi è anche un modo di mangiare nose to tail, no? Cioè la gente è più abituata a pensare al nose to tail per il maiale, forse, più che un pollo, però anche il pollo ha tutti questi pezzi mangiabili, buonissimi, e che questo potrebbe essere un modo di convincere qualcuno.
Che neanche del pollo si butta niente, insomma.
No, è vero, ha ragione. Esatto. Sustainable, è un tipo di ricetta molto sustainable.
Davvero grazie quindi a Francesco Mannelli e Mico Davis per averci virtualmente fatto assaggiare un gallo nella sua interezza, grazie al Cibreo. Grazie davvero a entrambi.
Grazie mille.
Nel prossimo episodio visiteremo la capitale per assaggiare un piatto fuori legge per quasi 15 anni. Seguite Scarafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.